File 88, pagina 512, 28° capitolo. Gli appartenenti alle SS dopo la fine della guerra. Dopo la capitolazione del Terzo Reich, i principali responsabili piantarono in asso i loro sottoposti, cui avevano affidato l'organizzazione e l'esecuzione dello sterminio. Hitler, Goebbels e Himmler, con il loro suicidio, diedero l'avvio. Nessuno di coloro che avevano dato gli ordini omicidi fu poi al fianco di quelli che, per eseguire i loro ordini, si erano resi colpevoli. L'ultima convocazione e il congedo del Reichsführer mi sono rimasti indelebilmente impressi, scrisse Höss, che immediatamente, prima della capitolazione, era stato convocato presso Himmler insieme ad altri comandanti della SS. Lui, di ottimo umore e con un sorriso raggiante, e intanto il mondo era crollato, il nostro mondo. Se lui avesse detto: «Dunque, signori miei, adesso è finita, voi sapete che cosa dovete fare», questo l'avrei capito, questo sarebbe stato coerente con ciò che aveva predicato per anni alle SS. Immolarsi per l'idea. Ma lui invece, come ultimo ordine, ci disse: mimetizzatevi nella Wehrmacht. Questo fu il congedo dall'uomo cui avevo guardato così in alto, in cui avevo posto una così grande fiducia, i cui ordini, le cui affermazioni erano per me Vangelo. Altri avevano preparato la propria fuga già in un momento in cui anche il solo pensiero di una sconfitta tedesca veniva perseguito come un mortale delitto, non di rado proprio da coloro che già si stavano apprestando la via di scampo. Adolf Eichmann riparò in Argentina, dopo che ebbe anni di tempo per ripensare al suo operato, fece registrare su nastro ciò che a lui pareva la sua giustificazione e che gli sembrava così importante. Il mio atteggiamento soggettivo verso le cose che erano accadute era la mia fede in ciò che la direzione del Terzo Reich predicava a proposito dello stato di crisi del popolo tedesco. Inoltre era anche la mia sempre maggiore convinzione della necessità di una guerra totale, perché credevo sempre più in quanto proclamava la direzione del Terzo Reich. Vittoria in questa guerra totale o rovina del popolo tedesco. Partendo da questo atteggiamento, compii in perfetta fede e con convinzione il mio dovere. Eichmann caratterizza se stesso in questo modo: io non ero altro che un fedele, corretto, ordinato, diligente appartenente alla SS e all'ufficio centrale di amministrazione ed economato, animato solo da sentimenti idealisti per la patria cui avevo l'onore di appartenere. Nel mio intimo non sono mai stato né un porco né un traditore. Altrettanto tipica per contenuto e forma quanto questa dichiarazione di Eichmann è la risposta data da Hess durante la prigionia a Norimberga, alla domanda, quando gli fosse venuto in mente per la prima volta che avrebbe potuto essere condotto davanti a un tribunale condannato, al momento del crollo, quando morì il Führer. 10 mesi più tardi, durante la sua prigionia a Cracovia, descrisse con maggior ricchezza di parole la reazione che aveva avuto allora. Mentre eravamo in viaggio, in fuga con la sua famiglia, nella stazione di un villaggio di contadini, sentimmo che il Führer era morto. Quando udimmo questa notizia, sia io sia mia moglie pensammo: adesso ce ne dobbiamo andare anche noi. Con il Führer era morto anche il nostro mondo. Avrebbe avuto ancora senso per noi continuare a vivere? Ci avrebbero perseguitati, ci avrebbero cercati dappertutto. Volevamo prendere del veleno, io ne avevo procurato anche a mia moglie, affinché, in caso di un improvviso attacco dei russi, lei e i bambini non cadessero in mano loro quando erano ancora vivi. Tuttavia, per amore dei nostri figli non lo facemmo. Per amor loro avevamo intenzione di prendere su di noi tutto ciò che sarebbe accaduto. Invece avremmo dovuto farlo. Ho sempre rimpianto di non averlo fatto. Ci sarebbero state risparmiate molte cose, specialmente a mia moglie e ai miei figli. E cos'altro dovranno ancora fare per tirarsi fuori? Noi eravamo legati incatenati a quel mondo, avremmo dovuto scomparire con esso. Es si limitò a parole patetiche e fino al suo arresto, avvenuto l'11 marzo 1946, visse in una fattoria nelle vicinanze di Flensburg con documenti falsi che gli erano stati procurati da Himmler. Uomini come il dottor Wirz e il dottor Del Motte, che già ad Auschwitz s'erano nel loro intimo dissociati dai delitti compiuti, posero realmente fine alla loro vita. La maggior parte si imboscò, cosa che non era difficile nel caos della capitolazione e dopo la divisione della Germania in diverse zone di occupazione. Essi distrussero i documenti dai quali risultava la loro appartenenza alle SS e si consegnarono ai campi di concentramento per i prigionieri di guerra, dichiarandosi appartenenti alla Wehrmacht per lo più sotto falso nome. Poiché si erano resi presto conto che un controllo delle loro false indicazioni era praticamente da escludersi, molti divennero sfrontati e sfacciati. È il caso dell'aiutante di Hess, Robert Mulca, che richiese e ottenne un indennizzo per il suo millantato servizio militare, o come il comandante di blocco del bunker di Auschwitz, Bruno Schlage, che non solo dichiarò anche lui di essere un soldato della Wehrmacht, ma contemporaneamente indicò un'anzianità di servizio superiore a quella che aveva nelle SS, perché calcolava che ciò prima o poi gli sarebbe potuto tornare utile finanziariamente. Il medico di Lager, dottor Horst Fischer, si sentiva così sicuro nella Repubblica Democratica Tedesca che aprì sotto il suo vero nome uno studio medico in una piccola località. Per 20 anni poté esercitare la sua professione senza essere disturbato. Il dottor Horst Schumann, il cui nome era divenuto noto durante il processo di Norimberga contro i medici coinvolti negli esperimenti di sterilizzazione, aveva una tale fiducia nelle autorità della Repubblica Federale Tedesca che vi viveva con la sua famiglia senza alcun tentativo di mimetizzazione e vi praticava la sua professione. Si sentiva così sicuro che nel 1951 richiese un permesso di caccia, inducendo così le autorità ad occuparsi di lui per pratiche ordinarie. Quando fu richiesto un certificato di buona condotta dalla città natale di Schumann, gli uffici urtarono contro il suo passato, ma anche allora non gli accade nulla. Prima che venisse avviato un procedimento d'ufficio, Schumann venne messo sull'avviso e si tirò fuori dal pericolo svignandosela. Quando le truppe alleate, al momento della liberazione dei campi di concentramento, videro che razza di delitti vi erano stati commessi, catturarono dapprima quelli che ancora si trovavano in questi lager. L'opinione pubblica fu urtata nel modo più impressionante dalle montagne di cadaveri di gente morta per fame che furono scoperte a Bergen-Belsen al momento della liberazione da parte degli alleati. Il primo procedimento fu avviato a Lüneburg contro i guardiani di questo lager, dopo che già da tempo si era concluso il processo condotto dalla Polonia contro membri del corpo di guardia di Majdanek, tenutosi mentre si era ancora in periodo bellico e che era stato pertanto poco seguito. Il più importante degli imputati davanti al Tribunale Militare di Lüneburg era l'ultimo comandante di Bergen-Belsen, Josef Kramer, ex comandante di Birkenau. Quale fosse il suo atteggiamento nei confronti dei prigionieri si può dedurlo dalla risposta che diede alla domanda perché a suo parere erano stati mandati nei lager anche ammalati ed ebrei di scarsa forza fisica che una volta lì non avrebbero più potuto essere costretti a prestazioni di lavoro utili al Reich. Kramer sostenne: i motivi per cui questa gente fu mandata nel mio lager non mi interessavano. Il mio compito era riceverli, che uno fosse un oppositore politico o un ebreo o un delinquente abituale non mi riguardava affatto. Io ricevevo dei corpi, questo era tutto. Dopo che lo splendore delle uniformi e delle mostrine svanì, questa gente, che prima sprizzava consapevolezza e orgoglio di sé da tutti i pori, offrì un ben misero spettacolo. Quelli che erano stati un tempo i superiori assicurarono d'essere stati ingannati dai loro sottoposti quando vennero chiamati a rispondere di delitti compiuti nell'ambito delle disposizioni di loro competenza. Chi veniva incolpato di un misfatto si difendeva sempre asserendo d'aver dovuto eseguire degli ordini se non voleva mettere in gioco la propria vita. Quando Maximilian Grabner fu scovato in Austria, arrestato e posto a confronto con me, quasi non lo riconobbi, benché ai tempi di Auschwitz avessi avuto modo di conoscerlo molto bene. Come un codardo lamentoso e servile, continuò ad asserire con sguardo ingenuo di aver voluto soltanto il bene degli internati. Nessuno, sentendolo piagnucolare e supplicare, avrebbe potuto immaginare che un tempo quest'uomo avesse goduto appieno del piacere di incutere paura in tutti come capo della Gestapo nel lager. Estradato in Polonia, davanti al tribunale di Cracovia, si ostinò a respingere lamentosamente tutte le accuse, al punto che anche il suo coimputato Aumeier, ex comandante di lager, non ne poté più. Quando al termine del dibattimento i due imputati furono fatti uscire dalla sala, Aumeier sferrò un calcio a Grabner, che lo precedeva, in segno di disprezzo. Aumeier fu l'unico dei 40 imputati di questo processo tenutosi a Cracovia sui fatti di Auschwitz che non si sforzò di minimizzare la propria responsabilità nei delitti compiuti. Il dottor Friedrich Entres, alla fine di luglio del 1945, dichiarò verbale: fin dal primo giorno il servizio nel campo di concentramento mi risultò pesante a causa dell'obbligo d'assistere a punizioni ed esecuzioni e a causa di tutti quei piccoli tollerabili fatti che avvenivano nel lager anche da parte degli internati fra di loro e rispetto ai quali si doveva stare a guardare impotenti. E proseguì: il primo vero sovraccarico psicologico fu dato soltanto dai cosiddetti trasporti di ebrei. Entres così spiegò perché avesse ucciso gli internati con le iniezioni di fenolo, a suo dire sempre per ordine ricevuto. Per quanto io possa oggi essere ritenuto colpevole dell'esecuzione di questi ordini e per quanto io possa essere stato corresponsabile del mio destino fin dal tempo del lager, oggi posso spiegarmi tutto questo soltanto considerando che di fronte allo sterminio che era stato disposto si arrivava all'amara ma realistica conclusione che, date le condizioni dominanti per imposizione, in questo modo si era più di aiuto che di danno alle persone che venivano perseguitate. Chiaramente Entres sentì che le sue argomentazioni non potevano essere convincenti, pertanto aggiunse: a causa dei metodi dell'SS che venivano applicati nei lager, si arrivava anche a essere completamente insensibili e non ci si preoccupava più d'avere coscienza di come ci si comportava. Chi ha potuto osservare ad Auschwitz come Grabner ed Entres svilupparono la loro personale iniziativa nelle posizioni chiave dell'apparato di sterminio, chi ha visto come essi si opposero sempre e rigorosamente a qualsiasi tentativo di indebolire l'onnipotenza dell'apparato di sterminio, chi conosce tutto questo ha anche la dimostrazione di come un essere umano possa mentire a se stesso. Io non credo infatti che questi individui si siano espressi in questi modi soltanto per mettersi in una luce migliore davanti ai giudici. Dopo che cominciarono a percepire quale fosse l'orrore che era stato provocato dalle loro azioni, avvertirono anche la necessità di giustificarsi davanti a se stessi. Insieme con Entres e Aumeier, a Cracovia fu condannata a morte anche la comandante di Lager Maria Mandel. Immediatamente prima di essere impiccata, incontrò nel bagno della prigione una polacca che conosceva dai tempi di Auschwitz, dove essa era stata internata come prigioniera politica e aveva ricoperto una funzione. Dopo la liberazione, essa era divenuta sospetta ai russi a causa del suo atteggiamento nazionalistico e pertanto nel 1947 si trovava nuovamente in prigione. Mentre erano tutte e due sotto la doccia, la Mandel si avvicinò alla polacca e la pregò di perdonarla, dicendo che poi le sarebbe stato più facile morire. La polacca le disse che la perdonava. Dopo di ciò la Mandel le baciò la mano. In larga misura fu però il caso a decidere chi venne catturato subito dopo la liberazione dei lager e chi rimase invece impunito. Si era infatti appena iniziato il controllo e l'utilizzazione dei documenti disponibili e la popolazione tedesca spesso si comportò come venne più tardi descritto da Boger. Io mi fermai a Ludwigsburg nel 1945 per circa 3 settimane, senza essere notificato alla polizia, ma fui poi arrestato dagli americani a seguito della delazione di un ex internato ad Auschwitz. Che Boger definisca il comportamento di quell'ex prigioniero come una delazione è assai significativo. Quella volta riuscì a sfuggire agli americani. Su ciò che avvenne in seguito, egli dichiarò: «Dopo la mia fuga dalla prigionia, mi rifugiai da parenti e amici nel Württemberg, senza essere notificato alla polizia. Quella volta si dimostrò ancora che i tedeschi si tenevano uniti, dato che tutti mi conoscevano, ma nessuno mi denunciò». Pagina 517.